come America.
Martedì 19 maggio. E a Come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
Buongiorno a voi.
E grazie come sempre per essere qui con noi anche questo martedì. Il declino americano, un'espressione che si ascolta sempre più spesso sui media, nella discussione politologica, economica, sociale. L'America è ufficialmente un impero in declino, scriveva il 3 maggio scorso, quindi qualche giorno fa, il New York Times. Scriveva su New York Times un editorialista del giornale, Christopher Caldwell. Allora, non si tratta ovviamente di una considerazione nuova. C'è per esempio un libro del 2002 del demografo sociologo francese Emmanuel Todd, Dopo l'impero, il crollo dell'ordine americano, in cui Todd esamina le debolezze principali degli Stati Uniti contemporanei per concludere che il paese sta rapidamente perdendo il controllo della scena mondiale. Todd prevede la caduta degli Stati Uniti come unica superpotenza globale. Allora, il tema del declino americano sostanzialmente ci indica che, sebbene gli Stati Uniti rimangano la potenza più potente al mondo, ci sono vulnerabilità sistemiche che stanno accelerando questo processo. L'ordine globale statunitense dal secondo dopoguerra sarebbe oggi messo a dura prova da altre potenze, principalmente la Cina, che rivendica la propria autosufficienza strategica e la propria superiorità tecnologica. Allora, ci sono disfunzioni politiche forti nel sistema istituzionale americano, ci sono le crisi interne e sociali, l'ampliamento del divario di ricchezza, la fuga delle industrie manifatturiere. L'aspettativa di vita negli Stati Uniti è ben al di sotto di quella degli altri paesi occidentali e c'è un basso tasso di natalità. Allora, si è tornati a parlare molto del declino americano dopo la visita in Cina di Donald Trump. La scorsa settimana i presidenti del passato andavano in Cina per orientare le politiche cinesi. Trump è andato in Cina soprattutto per una cosa, cioè per chiedere alla Cina aiuto negli affari, nei contratti per le aziende americane, aiuto nella guerra in Iran. E Xi Jinping, formalmente per invitare l'America alla collaborazione, in realtà l'ha umiliata citando la trappola di Tucidide, secondo cui il conflitto diventa inevitabile quando una potenza emergente, allora al tempo delle guerre del Peloponneso Atene, oggi la Cina, assume un ruolo egemonico prima svolto da un'altra potenza, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti. Allora Fabrizio, due cose. Sei d'accordo con l'analisi sul declino americano e ti sembra in qualche modo che la presidenza Trump lo abbia accelerato?
Ah, tutti i fattori che hai citato sono reali, però di declino americano si parla almeno dagli anni '80. Ronald Reagan nel 1980 si fece eleggere contro il debole Jimmy Carter. Negli anni 90 sembrava che il Giappone si dovesse comprare l'intera America, già nella seconda metà degli anni '80, a dire la verità. E si pubblicavano libri a catena sulla superiorità tecnologica giapponese, eccetera. Poi è stato il turno della Cina, ma il problema di ragionare sul declino di un paese, soprattutto se si tratta di una superpotenza, impone prevedere ragionevolmente cosa accadrà dopo, e la Cina per il momento non sembra particolarmente interessata a sostituire gli Stati Uniti sulla scena mondiale. Stati Uniti che peraltro rimangono la prima potenza nucleare e comunque militare del mondo, e sembrano molto determinati a usare la forza militare per intimidire chiunque e mantenere la loro posizione egemonica. Quindi se il declino si accelererà, lo vedremo sicuramente dopo la fine dell'amministrazione Trump, o anche prima, se il debito ultramiliardario che gli Stati Uniti continuano ad accumulare vertiginosamente in qualche modo scoppierà. Questa è una possibilità reale.
Allora, senti Fabrizio, tu adesso citavi il Giappone, no? Allora, ricordo un paio di anni fa, parlavo con Marco D'Eramo, che peraltro lui su questo ci ha anche scritto un libro, Impero. Allora, se ben ricordo, lui diceva di non essere un po' come te, no? Molto d'accordo, con l'analisi, l'idea del declino americano. In particolare, ricordo che fece il parallelo, proprio come hai fatto tu adesso, con quanto successe con il Giappone negli anni 80, negli anni 90, no? Sostanzialmente, anche allora il Giappone sembrò essere sul punto di sfidare gli Stati Uniti e poi non fu così. Allora lui diceva appunto che gli Stati Uniti sono destinati a conservare la supremazia perché sono il punto, diciamo, di connessione di una serie di processi economici, tecnologici, di ricerca che dagli Stati Uniti obbligatoriamente passano, assicurando appunto al paese una prevalenza al momento inscalfibile. Però voglio dire, è possibile fare un parallelo con quel Giappone? Cioè, voglio dire, oggi la Cina ha tutta una serie di, come dire, di cose, di elementi. Il controllo, per esempio, dei materiali, delle terre rare, c'è come dire, lo sviluppo tecnologico, c'è anche il nuovo ruolo diplomatico, lo vediamo in questi giorni. Oggi arriva Putin, l'altra settimana appunto è andato Trump. Ecco, è possibile secondo te fare un parallelo di questo tipo?
No, penso di no, perché i paesi hanno delle storie, delle tradizioni politiche e culturali, e come gli Stati Uniti erano, perché si pensavano in questo modo, destinati a espandersi, la Cina non ha mai avuto questo atteggiamento, e il Partito Comunista cinese rimane intriso di confucianesimo, cioè di un'idea della Cina come centro del mondo, ma non è interessata a espandersi. Ricordiamoci che 600 anni fa un ammiraglio cinese con una flotta di 1.000 navi arrivò fino in Africa, ma poi tornò indietro perché l'impero si voleva concentrare sulla difesa dai barbari del nord, cioè i mongoli. Che la Cina sia più attiva diplomaticamente, naturalmente è vero, però riceve Putin che va a chiedere delle cose, esattamente come Trump è andato a chiedere delle cose la settimana scorsa, ma c'è una bella differenza fra concedere a Trump qualche centinaio di milioni di acquisti supplementari di prodotti agricoli americani, come ha fatto Xi Jinping, e il pensare invece di diventare una potenza
So,
mondiale. Tra l'altro,
questi hanno il destino manifesto che i cinesi non hanno.
esatto, e nel destino manifesto dei cinesi c'è recuperare Taiwan, ma non espandersi in Asia o sfidare, tra l'altro, quella che è una partnership molto stretta con gli Stati Uniti, perché ricordiamoci che i cinesi tengo nel cassetto una gran parte dei bond, dei T-bond americani. B, sono la fabbrica del mondo, e il loro export verso gli Stati Uniti, anche dopo i dazi di Trump, non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato. Quindi è difficile, può essere una coppia litigiosa quella Stati Uniti-Cina, ma per il momento entrambe le parti pensano che un divorzio sarebbe troppo costoso.
Tra l'altro, allora, tra, come dire, gli elementi che contribuirebbero a questo declino americano c'è sicuramente il Congresso, cioè l'impasse, diciamo così, no, al Congresso, che riesce a legiferare pochissimo. Quando legifera, diciamo, sono spesso provvedimenti insomma, su base temporanea, no? Vedi, per esempio, i frequenti shutdown sul tetto del debito. Ecco, Fabrizio, allora, secondo te, il Congresso comunque rivela l'affanno americano e, come dire, è prevedibile che nel futuro, nel prossimo futuro, qualcosa dovrà essere fatto per sbloccare la situazione?
Sì, il Congresso americano, deputati e senatori, nella classifica delle professioni più amate dal resto della popolazione, stanno piuttosto sotto le prostitute, che già sono poco popolari, insieme agli avvocati. Quindi avvocati, deputati e prostitute stanno in una stessa categoria di personaggi poco amati, e del resto ragioni per amarli non ce ne sono molte. E il Congresso, anche per il
Povere
meccanismo
prostitute.
anche per il meccanismo elettorale, è come dire, tendente alla paralisi, una paralisi che aumenta continuamente, perché la Costituzione americana e la Corte Suprema permettono queste manovre sulle circoscrizioni elettorali, che sostanzialmente hanno il fine di ridurre al minimo le circoscrizioni contendibili. La Camera americana ha 435 deputati, e i seggi realmente in palio sono forse una cinquantina. E quindi qualunque dei due partiti abbia la maggioranza può avere una maggioranza di 10 seggi, o forse di 15, o anche di uno solo, come è la situazione attuale a favore dei repubblicani. La settimana scorsa una mozione è stata respinta perché i voti erano esattamente in parità. Però chiaramente questo non assicura un funzionamento legislativo normale.
Ecco, prima parlavo di affanno, chiudiamo questa pagina. C'è l'affanno, anche in questo momento, sembra apparentemente, di Donald Trump, cioè gli ultimi sondaggi gli danno un gradimento del 36%, bassissimo anche per un presidente non particolarmente amato come Trump. Allora ecco, Fabrizio, diciamo, nubi sempre più minacciose si addensano sui repubblicani al midterm, oppure, come spesso hai detto, 3-4 mesi, cioè da qui alle elezioni di novembre, sono un'eternità per la politica americana e tutto può cambiare anche molto velocemente.
Sì, naturalmente tutti i sondaggisti registrano questi numeri, i giornali progressisti li evidenziano, però ieri il senatore uscente della Louisiana è stato battuto nelle primarie repubblicane da un altro candidato sostenuto da Trump. Il senatore Cassidy non sarà più senatore della Louisiana perché Trump ha detto non lo voglio più. E quindi la presa di Trump sul partito è ancora molto forte. Poi questo può anche essere un fattore negativo all'orizzonte elettorale di novembre, però Trump spera di cavarsela, per così dire, cioè di mantenere la maggioranza in Senato e alla Camera in modo un po' rocambolesco, da un lato truccando le circoscrizioni, come abbiamo visto, magari dichiarando una qualche forma di emergenza all'ultimo minuto, oppure cercando qualche successo in Iran o magari a Cuba in questi mesi. Quindi, ripeto, il tempo della politica americana non consente di fare previsioni 5 mesi prima.
Allora, Fabrizio, passiamo ad un altro tema, restiamo sempre, diciamo, in ambito trumpiano. Una serie di documenti federali hanno rivelato che Trump investe milioni in Nvidia, Apple, Microsoft. Trump avrebbe in particolare acquistato e venduto azioni per un valore di almeno 220 milioni di dollari di società, appunto, come Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, i cui dirigenti ha ospitato poi lui alla Casa Bianca. E ha portato, si è portato in viaggio in Cina la settimana scorsa. Allora sono affari che destano preoccupazione al Congresso, non solo tra i democratici. La Trump Organization comunque afferma che i suoi conti sono gestiti da istituti finanziari terzi senza alcun coinvolgimento di Trump e della sua famiglia. Allora, dobbiamo fidarci, Fabrizio, di questa dichiarazione? O, come dire, questo è un altro ulteriore esempio della corruzione, diciamo, anche più che, insomma, della corruzione, dell'intreccio tra affari privati della famiglia di Trump e la conduzione politica di questa amministrazione.
Beh, non occorreva aspettare la notizia sull'insider trading di Trump stesso. Da presidente, Trump ha citato in giudizio come dire, l'Agenzia delle Entrate americana, sostenendo di essere stato danneggiato prima in quanto candidato. E quindi, siccome nemmeno la Meloni ha pensato fino ad oggi di citare in giudizio per danni l'Agenzia delle Entrate, ci si può immaginare che è stata un'iniziativa piuttosto estemporanea, che adesso pare rientrata, ma in cambio della costituzione di un fondo che dovrebbe andare agli alleati di Trump, cioè tutti quelli che si sono sentiti danneggiati dall'Agenzia delle Entrate durante l'amministrazione Biden. Comunque Trump è per definizione un presidente predatorio. Quindi tutte le sue azioni, soprattutto gli annunci di tregua o di minacce bellicose nel teatro di operazioni iraniano, sono meravigliose occasioni per chi è al corrente per fare dei soldi. Ricordiamoci che addirittura un membro delle squadre speciali mandate a rapire il presidente del Venezuela, Maduro, ha guadagnato 400 mila dollari su Polymarket, scommettendo sulla data di cui lui era al corrente perché faceva parte del comando incaricato dell'operazione.
Tra l'altro il figlio, adesso non mi ricordo, mi pare Donald Junior, ha investito in un'azienda che fabbrica droni proprio al momento della guerra in Iran.
Cosa possiamo dire? Funziona così.
Allora, senti, abbiamo 3 minuti e 24. L'ultimo proprio tema. Ieri, tra l'altro, un giudice di New York ha proibito agli agenti dell'ICE di stazionare fuori dal tribunale, una cosa che ormai succede. Questi si piazzano fuori dal tribunale, i migranti vanno per l'audizione, appunto, che deve decidere del loro visto o meno, escono e vengono arrestati e molti di questi cominciano a non presentarsi più per ovvie ragioni. Comunque c'è una nuova analisi di Brookings Institution, pubblicata dal New York Times, che suggerisce che più di 100.000 bambini sono stati separati dai loro genitori durante la repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump. Tre quarti di questi bambini sono probabilmente cittadini statunitensi. Allora, sono cifre che praticamente sono il doppio rispetto alle statistiche ufficiali del Dipartimento alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Quindi, come dire, cominciamo a vedere gli effetti di questa politica, ma vediamo anche come il governo americano, Fabrizio, stia cercando di coprire questa politica.
Sì, naturalmente la strategia di separare i bambini dai genitori è nata prima, già durante la prima amministrazione Trump, il Stephen Miller, che è il nano maligno che pensa alle politiche migratorie di Trump, oltre al muro, al confine con il Messico, aveva anche pensato di lanciare questa politica per ragioni di deterrenza, cioè le famiglie che cercano di arrivare negli Stati Uniti o ci sono in qualche modo arrivate, naturalmente sono terrorizzate dall'essere private dei propri bambini che non si sa bene in quali condizioni vengano ospitati e dove. Ci sono foto di bambini nelle gabbie dei centri di detenzione dell'Immigration and Customs Enforcement in Texas.
Tra l'altro questa, e concludiamo in un minuto circa, potrebbe essere un elemento, insomma, che potrebbe orientare il voto ispanico a novembre.
Ma sicuramente gli ispanici che hanno votato per Trump si sono amaramente pentiti, poi vedremo cosa succede, però è chiaramente c'è un sadismo nella politica migratoria americana che potrebbe rivoltare chiunque.
A come America.
Grazie Fabrizio Tonello.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, alla settimana prossima con A come America. Ciao.